di Abramo. Ascoltate il Padre, la sua promessa d'amore. Sarai benedizione, conta le stelle se puoi, una grande nazione, questa terra è per voi. Vi riporterò a casa, e figli vi porterò a casa. Non sarete più soli, persi nel buio della notte. Niente potrà mai più separarmi da me. Sotto le mie ali vi accoglierò, vi riporterò a casa. Ancora eravate stranieri, sparsi ovunque nel mondo. Manderò un Salvatore, quel che ho detto farò. Non c'è un altro pastore, non c'è un altro Signore. I verdi prati di Sion aspettano voi. Piangeremo, ma non temete mie figlie, o figli di Abramo, con acqua vi laverò, io l'agnello offrirò, così tutti i peccati come la neve saranno da sempre solo con voi, non vi lascerò mai. Vi riporterò a casa, miei figli vi porterò a casa. Non sarete più soli, niente potrà mai più separarvi da me. Sotto le mie ali vi accoglierò, vi riporterò a
Facciamo un applauso al Signore. Grazie Gesù. Grazie. Grazie. Benedizioni. Ci sono persone per la prima volta qui con noi? Alzate la mano se c'è qualcuno. Una, due. Scusate, c'ho la luce in faccia. Tre. Alleluia. Signore, mandane di più. Facciamo un applauso alle persone che sono qui per la prima volta. Grazie di essere qui. Voi non sapete che cosa vi spetta. Voglio presentare a voi un prestigiatore che si chiama Linus. Alleluia. E siamo onorati, noi l'abbiamo visto ieri, siamo carichi, ma lui gira tutto il mondo perché vuole presentare il Signore. Dietro ad ogni sua condizione di prestigiatore c'è un finale bellissimo che si chiama Gesù. Linus è un uomo di Dio. Amen. Mi permette di dirlo. Con la sua sposa, sono sposati da poco, e oggi è qui con noi ed è un grande onore averlo qua. Quindi adesso ci aspettiamo che Linus dica qualcosa a tutti noi con l'amore che ha per il Signore. Benvenuto Linus, benvenuto signora. Si chiama Pasquale Cesarino. Amen. Alleluia. Ah, c'ho i libri, è vero, c'ho i libri, li tengo io. I libri sono A cena con te senza maschere e A mio fratello. Alleluia.
Grazie mille pastore.
Buongiorno a tutti, chiesa, come state? Allora, come ha detto il pastore Giorgio, trovate in libreria perché l'anno scorso sono avanzate delle copie, qualora vorreste fare un regalo, sapete che Paolo ha le copie del libro. E piccolo spoiler, stiamo lavorando ad un libro per bambini, ma non vi diciamo altro per adesso, dovrebbe uscire quest'anno. Perché? Perché ci siamo accorti che i bambini sono stati la cosa più attaccata degli ultimi anni e pensavamo cosa vorremmo produrre per edificare la Chiesa italiana. E ci sono venuti in mente i bambini, che sono la cosa più importante. Pertanto ci sarà questo prodotto che sarà esclusivamente per bambini, proprio un libro animato per loro, che però ha come fine assoluto quello di condividere un messaggio di speranza con loro. È un piacere tornare qui, vediamo se era questo. Eccolo qua, perfetto. Questo lo tengo qui, se me lo lascio un attimo in muto lo lascio qui. Dicevo che è un piacere tornare qui da voi, perché innanzitutto ho grande rispetto per voi pastori, per la famiglia Panicali, per tutti voi, perché 7 anni fa ci siamo conosciuti e io ero all'inizio del mio ministero, non ero ancora sposato con Isa, mi ricordo che iniziavo a fare i primi giochi di prestigio evangelizzando seriamente, perché avevo capito che il Signore mi stava sfidando in questo, e allora ho deciso di iniziare un'avventura e voi siete stati tra le prime chiese a credere in questo ministero e io vi faccio io un applauso a voi per ringraziarvi, veramente. Ieri mi sono commosso proprio per questo, perché è un sacrificio il lavoro che facciamo. Quasi nessuno vede la difficoltà che c'è, ma veramente io e lei, da quando siamo sposati, che era 25 maggio 2023, abbiamo fatto su e giù in Italia, in giro per il mondo. Per lei è stato tutto nuovo, perché è entrata in una chiamata e sta sviluppando piano piano la sua, ma è stato tutta un'avventura nuova, non ci immaginavamo anche tutte queste fatiche. Però ci sono persone come voi che ci sostengono le braccia e voi avete pregato per noi. Tante delle vittorie che sentite adesso sono anche vostre, perché voi avete pregato, avete sostenuto e quindi il nostro cuore è pieno di gratitudine verso di voi. Prima di tutto, 10 mesi fa è nata Connection Missions ODV. Abbiamo deciso di legalizzare l'associazione in Italia, includendo tutti i progetti che abbiamo realizzato negli ultimi anni. È un'organizzazione di volontariato di stampo laico, ma che fondamentalmente è costituita da tutti i missionari. Io la rappresento come presidente, mia moglie è parte del direttivo, e sempre quest'anno Connection Missions è nata anche negli Stati Uniti ed è già registrata a Phoenix, Arizona. Quindi in un anno abbiamo creato un sistema di organizzazioni internazionali con progetti dappertutto. Vediamo un video così poi vi spiego meglio. Vai regia. Connection Missions è costituita da una serie di progetti. Il primo progetto si chiama Palm 92, che vi ho presentato l'anno scorso. Siamo stati in tantissime RSA a predicare il Vangelo E quest'anno, siccome io e mia moglie ci sentiamo fondamentalmente chiamati in Italia, perché crediamo che il nostro ministero serva molto per raggiungere persone in Italia, abbiamo deciso di formarci per dare un frutto qua in questa nazione. Pad 92 è stata un'iniziativa che abbiamo creato, che è parte della nostra organizzazione, e punta a portare speranza in RSA e ospedali pediatrici italiani. Quest'anno abbiamo chiuso un accordo con un'azienda che si chiama Corian, dove ci hanno aperto le porte, tutti non credenti, a 130 strutture in Italia. Ora l'obiettivo è coprirle tutte, perché siamo io e lei, 60 volontari che ci aiutano, ma non sono sufficienti, servono artisti cristiani, persone che si mettono in prima linea e ci sono 130 strutture già con le porte aperte. Quindi il Signore ha già fatto una via, bisogna solo percorrerla, amen? Alleluia! Grazie regia, fate un applauso alla regia.
Connection Missions ODB è un'associazione nata per portare vita, speranza e amore nei luoghi dove ce n'è più bisogno, attraverso gesti concreti e pieni di amore. Con il cuore aperto e le mani pronte ad aiutare, attraverso Palm 92 e Progetto di Vita, ci impegniamo in missioni umanitarie sia in Italia che all'estero. In Italia ci avviciniamo a chi soffre negli ospedali, negli istituti oncologici, nelle RSA e nei quartieri in difficoltà, portando sorrisi attraverso spettacoli e offrendo sostegno concreto alle famiglie che ne hanno più bisogno, con raccolte alimentari. All'estero, in paesi come Ucraina, Romania, Spagna e Ruanda, ci muoviamo per portare aiuti umanitari, organizzare eventi per i bambini e sostenere i giovani che desiderano impegnarsi nel campo missionario, condividendo con loro un messaggio di speranza. In Ruanda abbiamo avviato il progetto Feed the Future per garantire un pasto quotidiano e un futuro migliore agli orfani attraverso sponsorizzazione a distanza e con l'aiuto prezioso del nostro referente sul campo. Siamo anche impegnati nella costruzione di una casa di accoglienza dove una nostra missionaria lavorerà per offrire un rifugio sicuro e accogliente. Anche se non tutti possono partire, il tuo sostegno può fare la differenza. Con il tuo aiuto puoi essere parte di questi sogni che cambiano la vita. Il nostro scopo è semplice ma potente, seminare amore, perché da ogni gesto d'amore nasce un frutto capace di cambiare il mondo.
Ok, quindi questa iniziativa, cioè immaginate Connection Missions come un contenitore che dentro a tutti questi progetti che abbiamo individuato e abbiamo selezionato negli anni e abbiamo fatto una chiara visione per ogni progetto, Palm 92, le 130 strutture che stiamo programmando di visitare, ora abbiamo già 10 date da qua ad aprile, ne abbiamo coperte 2 a gennaio, febbraio ne abbiamo un'altra e fino ad aprile concluderemo le prime 10, ma l'obiettivo poi è calendarizzare le altre 120, quindi si accettano volontari futuri, a parte questo, a parte gli scherzi, stesso discorso in ospedale, abbiamo già calendarizzato 5 date, compresa la Pasqua domenica 20 aprile, la mia visione è molto chiara, per me i punti di fragilità in Italia devono tutti essere coperti dall'evangelizzazione, scuole come in Modena, questa settimana abbiamo fatto 15 eventi insieme a Monica e Luciano e Isa, siamo stati in 15 eventi scolastici, abbiamo una testimonianza qua che dice sì è vero, ce l'ho anch'io, perché una di loro era lì a scuola, e abbiamo visto, un'altra anche di là, abbiamo visto un frutto incredibile, ragazzi che fanno domande sulla fede, non ci siamo risparmiati, non abbiamo parlato solo di bullismo, ma abbiamo parlato di Cristo, e allora la nostra visione è anche quella di, perché no, allargare il progetto in tutte le scuole italiane. Già siamo stati a Torino in alcune scuole, sempre grazie a voi che ci avete dato un contatto, perché non invadere altre scuole in tutta la regione italiana col messaggio di pace di Gesù. Progetto di vita, invece, è un progetto che è attivo da 7 anni, ma che ora è parte di Connection Missions, Romania e Ucraina, e anche lì abbiamo preso parte diverse volte ai viaggi, e poi Feed the Future Ruanda. E 2 di voi, della vostra chiesa, sono stati dei viaggiatori, che oggi vi racconteranno qualcosa, che insieme a noi hanno partecipato all'ultimo viaggio che abbiamo organizzato. Vi ricordate l'anno scorso? Eravamo solo stati da poco in Ruanda. Io e mia moglie, 2 giovani ragazzi con tanta fede, partono ad ottobre 2023 per il Ruanda. senza sapere che Dio aveva un piano straordinario, in un anno esploso tra le nostre mani, che non immaginavamo neanche in senso positivo. Arriviamo in Ruanda, cominciamo a sognare, e vi ricordate che avete voi donato una piscina dove abbiamo battezzato quasi 40-50 persone la prima volta? Ne abbiamo battezzate altre 100 quest'anno, quindi siamo circa 150 persone, e oltre la piscina ci siamo detti: facciamo qualcosa di grande, creiamo Feed the Future. E Feed the Future si suddivide in due progetti, Feed the Future Schools e Feed the Future Home. Schools è il progetto dei ragazzi da sostenere che non possono andare a scuola, e attualmente stiamo sostenendo 54 ragazzi, tutti coperti. Quindi gloria a Dio anche per questo, gli italiani hanno risposto e hanno donato per sostenerli. E poi c'era questo sogno grande della casa per accogliere non quelli delle scuole, ma quelli ancora messi peggio, se così vogliamo dire, che vivono in strada, sotto dei platani, nelle piantagioni di platano, e che non hanno genitori. E il sogno era la casa, ma chiaramente noi sogniamo con tanta fede, ma poi c'è anche un po' di preoccupazione e timore: ma come faremo? La casa costa tanto, ma la troveremo mai? Andiamo con quest'altro video, guardate cosa è successo. Perché il Signore fa delle cose incredibili, io sono contentissimo di raccontarvi solo cose belle. Vai. Questo ci parlo sopra perché non ha musica, se non sbaglio, è solo un video che scorre velocemente. Eccolo qua. Questa è la nostra casa in Ruanda. Feed the Future Home. Ve la presento. Questo è l'ingresso. Conoscete quella signora? È della vostra chiesa, dopo la vedete. Questa è la casa che abbiamo appena preso in affitto, già coperta per un anno, e vogliamo comprarla quest'anno, ce la vogliono vendere a 48.000 euro. E non è una cifra alta, abbiamo già raccolto, la segreteria mi ha contattato stamattina, circa 15.000 euro, e sul link di FundMe siamo arrivati a 175, l'abbiamo avviato qualche giorno fa. Io credo che tranquillamente quest'anno il Signore ci darà la grazia di comprarla, perché questa casa prevederà tantissimi bambini dentro, che sono quelli veramente che non hanno speranza, e c'è già la nostra missionaria che collabora per noi, e l'abbiamo inviata come organizzazione, Ilaria, che si è trasferita il 20 di gennaio. Ma prima di chiamare i partecipanti del viaggio, mia moglie Isa, voglio raccontarvi come l'abbiamo ottenuta. Tutto il gruppo era a mangiare a pranzo, e noi siamo andati a vedere una casa dove l'affitto costava circa $1000 al mese. E io ero un po' spaventato, vi dico la verità, quando ho visto la casa, che non era questa, caspita, $1000... sono tanti soldi negli anni, e se dobbiamo far fronte come organizzazione a quelle spese diventa, diciamo, pesante, no, da portare avanti. Però diciamo, non ci sono altre case, prendiamo quella. Qualcuno dice prendiamola, io non ero convinto, Isa non era convinta. Torniamo a pranzo, dove tutto il resto del gruppo ci stava aspettando, e mi ricordo, e questo è lo Spirito Santo che parla al nostro cuore, che il pastore Bonaventure, il nostro partner, ci disse qualche mese fa, io ci sentiamo tutti i giorni con lui, mi diceva: c'è una casa in vendita a 16.000 euro. E io mi ricordai di questa cosa, dico: ma c'è ancora questa casa? Ma ho detto: sì, andiamo a vederla? Tutti eravamo affamati, erano ormai le due. E io dico: ragazzi, andiamo a vederla, che dite, torniamo in macchina? Va bene, torniamo in macchina, non mangiamo. Andiamo a 15 minuti dalla guest house, 20 minuti dal centro di Kigali, la capitale del Ruanda, e andiamo in questa casa, la vediamo da fuori, è un po' piccola, perché effettivamente 16.000 euro non era un budget enorme, era una casa piccolina, ho detto: chissà, proviamo. E c'era gente sul retro, vabbè, la casa era stata già venduta, perfetto. Quindi è già stata venduta, quindi cosa facciamo? Torniamo a pranzo? E il pastore dice: c'è un'altra casa qua in giro che potremmo vedere, perché c'è un amico, un agente immobiliare, che è arrivato con un motorino su un mototaxi, e ha detto, immaginate che non sono i nostri agenti immobiliari, un po' diverso, arriva e dice: io ho un po' di case da farvi vedere, cominciamo con la prima. Era fatiscente, non volevamo neanche vederla, perché da lontano ha detto: però entriamo, cioè, no, guardi, questa casa non va bene, perché ci vogliono troppi lavori di riforma, no, andiamo a quella dopo. Niente, no, guardi, veramente. Arriviamo alla terza casa, non scendiamo neanche dalla macchina, e diciamo: con tutto il rispetto, andiamo a pranzo, grazie comunque, gli diamo un'offerta perché ci ha aiutato a girare. E il pastore si mette in macchina, dobbiamo tornare alla guest house. Non c'erano case da vedere. In quel momento lo Spirito Santo mi parla e mi dice: l'ultima che vedrete è quella, che era questa qua, ma non c'era nessuna casa da vedere. Poco dopo quella parola che lo Spirito Santo mi ha dato, e io dentro di me pensavo: sarà la mia testa o sarà Dio, non lo so, sto zitto, il pastore dice: Pasquale, c'è un'altra casa da vedere, è sulla strada per tornare, volete vederla oppure no? E di nuovo lo Spirito Santo, ha detto, è quella la casa. Allora dico, ok, pastore, vediamola. Ci fermiamo sulla strada, la vediamo, ed era quella. Puoi rimandare il video, la voglio far rivedere intanto che racconto il miracolo. E diciamo, ma quanto costa questa casa così bella? Arriva il proprietario, ce la fa vedere, dice 174 euro al mese. Dico, non è possibile. Non è possibile, non ci credevamo, dico no, puoi ripetere la cifra, per favore. 174 euro al mese, facciamo l'incontro con i proprietari, sono credenti, gloria a Dio, e gli spieghiamo, abbiamo un progetto, vogliamo stravolgere questo quartiere con la presenza di Dio. Come lo possiamo fare? Vorremmo la vostra casa e ci metteremo dentro tutti i bambini che voi conoscete e che potremo aiutare. Firmiamo un accordo e per un anno abbiamo preso la casa e tutto questo tra i progetti in Italia, all'estero, è successo in soli 10 mesi. Ditemi voi cos'è impossibile per Dio adesso. Se ve le racconto io, sono di parte, perché quando facciamo queste cose per noi sono come dei bambini che abbiamo creato e siamo contenti che vadano, ma l'opera è di Dio, non è nostra. Noi siamo solo operai. E a tal proposito, due viaggiatori, insieme a mia moglie che verranno sul palco ora, vi racconteranno qualcos'altro che hanno vissuto. Sto parlando di Ornella e Ruggero che sono stati con noi qualche mese fa e di mia moglie Isa, venite, venite! Devo dire che quando noi eravamo stanchi sul pulmino e ci addormentavamo, Ornella e Ruggero erano ancora con un'energia incredibile che ho detto ma da dove la prendono questa energia? Quindi c'è tanto da imparare, abbiamo imparato tanto. Chi comincia?
Se vuoi comincio
io. Vai, poi sentiamo.
Ho scritto per non perdermi pezzi e chiedo al Signore proprio di toccare i vostri cuori, non io ma lo Spirito Santo attraverso di me. La missione è uno stile di vita, è lo stile dei figli di Dio. E ogni giorno siamo mandati verso coloro che il Padre vuole incontrare attraverso di noi, per amarli, per salvarli, per prendersi cura. E siamo anche mandati, ho avuto questo nel cuore, ad aprire la porta della nostra casa per accoglierli, lasciando che la sua presenza d'amore si faccia concreta. Per me il Ruanda è stata una tappa del viaggio missionario quotidiano e il punto fondamentale è stata la presenza dello Spirito Santo nel gruppo, dal più piccolo, 23 anni, al più grande di 70. Eravamo lì insieme, nell'amore, nella fede, nell'umiltà e nell'unità, lasciandoci sorprendere da ciò che il Signore aveva preparato, perché noi sul pulmino pregavamo perché, almeno io avevo proprio la certezza che questa casa l'avremmo trovata, e non solo io naturalmente, e avevamo proprio il desiderio di fare la sua volontà, quella del Signore, al di là della programmazione. E Pasquale, Andrea, Isabel, Ilaria e il loro servire Gesù e le persone nella gioia resta una forte testimonianza, perché io penso sempre quello, che se uno si affatica e se uno si lamenta, ecco, no, non, secondo me il Signore non vuole, vuole che noi lo serviamo nella gioia. Andrea ha detto una frase che mi ha colpito quando abbiamo fatto la formazione su a Milano: avrete il cuore gonfio d'amore e per quei bambini che incontrerete, ed è stato così. Ma Ruggero ed io abbiamo vissuto questa esperienza anche con Alphonse, è un ragazzo di 32 anni, professore di francese, che è responsabile della scuola in cui lavora, ed è sposato con una bimba, ed è il braccio destro del pastore a cui fa riferimento la missione. E ho detto ieri, scrivimi, perché ci sentiamo spesso, scrivi qualcosa che è entrato nel tuo cuore dopo che ci siamo conosciuti. E il nostro incontro gli ha ricordato i versetti in cui si dice chi è, com'è il fratello di Gesù e chi sono i suoi fratelli e le sue sorelle. Sono tutti coloro che condividono il credere in Gesù. E nel suo ultimo messaggio, cito alcune sue parole, dice: la nostra relazione profonda riflette l'amore di Dio, non ci sono confini. Voi, perché parla di me Ruggero, avete amato la differenza della nostra cultura. Mi hai preso come figlio ed io ho preso te come madre. Qui, in Ruanda, mi avete servito, vi siete presi cura di me, facendomi un sentiero al sicuro, mi avete confortato, e avete condiviso delle testimonianze. Allora, qualche giorno dopo che eravamo lì, il Signore mi ha messo delle parole per lui e un versetto, che è Isaia 61, anzi sono 4, dall'1 al 4, e io ho scritto alcune cose e ho sigillato con questa verità. Nella notte, lui ha letto prima di andare a letto, questa parola ha prodotto una guarigione e una liberazione che attendeva da anni. E quindi scrive: mi avete dato parole di incoraggiamento, avete guarito il mio cuore. Non mi ero mai sentito così prima, che qualcuno mi amasse a questo livello, qualcuno la cui cultura è diversa dalla mia. Avete trasformato il negativo in positivo, l'impossibile in possibile, e la gioia ha vinto sulla tristezza. Grazie Gesù.
Sentiamo cosa ha vissuto Ruggero. Grazie Ornella per la tua testimonianza. Ruggero, cosa hai vissuto?
Intanto Ornella ha riassunto quello che è tutto quello che anche io avrei voluto dire e condividere, quindi sono pienamente in accordo con quello che lei ha detto. Io parto dal momento nel quale ci siamo trovati a Milano prima della partenza per essere istruiti sulle cose da fare. E una cosa che mi è rimasta in mente, proprio che mi ha colpito, che ha detto Andrea, è stata quella, adesso cerco di ripeterla senza voler mettere dei pesi a nessuno, però lui ha detto, ha fatto un esempio di quello che si fa in una famiglia e ha detto, in una famiglia ognuno fa la propria parte, il padre, la madre, i figli si occupano delle faccende domestiche, si occupano di aiutare chi in un qualche momento può avere un po' di difficoltà, ma rientra tutto nella normalità, non c'è niente di speciale nel fare questo. E così anche nella Chiesa, quindi tutto quello che si fa all'interno della Chiesa per farla funzionare, per far sì che i componenti vengano sempre ascoltati, stimolati, aiutati, fa parte di una normalità che non è missione. La missione è uscire dalla propria famiglia, quindi uscire dalla nostra zona di conforto, confortevole, e andare fuori. Dalla normalità dobbiamo andare invece nella diversità, uscire come familiari, andare verso i nostri vicini, andare verso i nostri amici, andare verso i nostri compagni di lavoro, e così anche per la Chiesa. E questo mi ha dato una visione che per me non era nuova, però mi ha aiutato a capire anche il significato della parola missione. E niente, dopo siamo partiti, e l'Africa io non l'avevo mai vista, quindi mi immaginavo delle cose che invece non ho visto. Ho visto un territorio bellissimo, ho visto una terra verde, ho visto delle persone che pur nella povertà, nelle ristrettezze, sono gioiose, sono accoglienti, e quindi io mi sono sentito accolto da loro, da questi bambini che hanno bisogno ma che sono stati sempre gentili, ci hanno sempre ricevuto volentieri, sempre con facce sorridenti. Abbiamo visto queste scuole nelle quali i bambini ci hanno accolto con dei canti bellissimi, con della gioia, facendo loro delle cose per noi. C'era anche chi faceva delle cose per loro, piccoli spettacoli, cose molto carine, però anche loro ci hanno dato tanto. E mi ricordo in particolare due cose, fra le tante. In una scuola una scuola di bambini poveri, perché abbiamo visitato anche una scuola di bambini benestanti che avevano i pulmini.
Privata, sì.
Esatto. Invece subito dopo siamo andati in una scuola di bambini poveri, è stato fatto lo spettacolo, è stato fatto un momento di predicazione, come sempre veniva fatto, di testimonianza, in mezzo a questo numero esagerato di bambini. E poi c'è stato un momento speciale in un'aula dove erano stati raccolti i componenti di una classe, credo, e con loro in modo specifico è stato fatto un momento di predicazione, di testimonianza, e gli abbiamo dato degli astucci, un regalo a loro, a ognuno un regalo solo per loro, perché non ce n'era per tutti. È tutto normale. Però all'uscita loro hanno voluto fare un regalo a noi. Ci hanno regalato...
Io non mi ricordo. Cosa ci hanno regalato?
Una bottiglia d'acqua a testa.
Hai ragione. Cioè, avevamo una sete in quel momento, credeteci.
Però ci hanno regalato una bottiglietta d'acqua, per dirvi...
È vero.
Lo spirito che c'era in queste situazioni, come noi che pensavamo di essere andati là a dare, invece con questo gesto abbiamo ricevuto moltissimo.
Bene.
Una bottiglia d'acqua, una bottiglietta di quelle piccole, non grande, una bottiglia d'acqua a testa. E un altro episodio, un'altra situazione particolare che io mi ricordo molto bene è questa. Siamo andati in una zona abbastanza povera a visitare una chiesa piccolina, c'erano in pochi, e sapendo, il pastore Bonaventure sapeva già di che cosa si trattava, siamo andati con dei viveri, avevamo dei sacchetti di farina, dei sacchetti di riso, non so se anche dell'olio o dello zucchero,
sì.
Varie cose,
sapone,
cose del genere, siamo andati a portare questi regali, in questa piccola situazione c'erano una quindicina di persone, sì. Mi sembra, non di più. E lì è venuta una cosa bellissima, che mi è venuta in mente l'altra sera pensando, il nostro autista, quello che guidava il pulmino, che era, sembrava un muto perché non parlava mai.
Non parlava perché non parlava inglese, quindi non voleva parlare. Immaginate un pulmino 26 posti e il nostro autista per tutta la settimana. Si immaginano con noi.
Quando ci siamo trovati in quella situazione, il muto a un certo punto ha detto... A un certo punto ha detto, questa è la chiesa dove io sono stato battezzato.
È vero, era la sua chiesa quella lì.
E quindi...
Non sapevamo neanche fosse credente perché non parlava. Quindi...
Era come un muto, però è uscito da lui questa cosa qua.
È vero, gloria a Dio.
E subito dopo abbiamo detto, dobbiamo andare via perché abbiamo fretta, dobbiamo andare un'altra parte.
Sempre così.
Ma ci hanno detto... Ci sono i bambini che vi stanno aspettando, ma noi non abbiamo tempo, ci sono i bambini che vi stanno aspettando. Allora va bene, ci andiamo un attimo, abbiamo ripreso il pulmino, siamo andati un po' più in là. C'era questa scuola, chiamiamola, era una specie di baracca con dentro pochi bambini. Va bene, una situazione non tanto bella, però ci hanno accolto cantando, si sono messi in cerchio, hanno pregato. Hanno ballato.
Piccolini proprio, due anni.
Così, quindi siamo stati proprio noi ricevuti da loro, è stato bellissimo. E poi mentre eravamo lì salta fuori, non so in che modo, che in questa scuola non hanno l'acqua potabile. Come non hanno l'acqua potabile? Non hanno i soldi per comprare la cisterna per mettere l'acqua. Allora in qualche modo sono saltati fuori i soldi e questa cisterna, gli abbiamo dato i soldi. E la cosa bella è che dopo una settimana è arrivato il messaggino con la foto della cisterna.
Sì. Gloria a Dio, gloria a Dio.
Questi sono i due episodi che io mi ricordo.
Grazie Ornella Ruggero.
E... C'è scritto in un certo punto della Bibbia che avevo fame e mi avete dato da mangiare, eccetera. Eccetera, perché lo conosciamo tutti il brano. E io credo che un modo per incontrare il Signore sia quello di essere concreti nelle cose che noi vogliamo fare e concreti in ciò che noi vogliamo essere nella vita. Lì abbiamo visto che si può uscire da certi dogmi, da certe modalità, da certi schemi dai quali noi cerchiamo di tenerci fuori anche qua, però ancora a maggior ragione lì si fa ancora meno fatica a uscire da certi schemi e si può essere col Signore, servire il Signore in un modo concreto che porta poi dei frutti. A questi bambini è stato detto: studiate, perché voi siete il futuro della vostra nazione. Sì. Siate fedeli al Signore, perché il Signore è quello che vi aiuterà ad essere il futuro della vostra nazione. È stato dato questo messaggio. È stato un viaggio missionario non solo per dare delle cose, perché delle cose non è che ne avessimo tante. È stato un viaggio missionario per portare incoraggiamento a questi bambini che per fortuna in qualche modo possono studiare e che devono rappresentare il futuro della loro nazione, che deve essere una nazione cristiana. Grazie Signore.
Grazie. Grazie. Chiesa Gesù, fonte d'acqua viva, era presente, quindi anche fisicamente, avevate due di voi, grazie. Faccio solo dire una cosa veloce a mia moglie, poi ci addentriamo nel messaggio, non vogliamo farvi far troppo tardi, ma quando le cose sono belle, è bello anche raccontarcele, no? Quindi è giusto così. Isa, cosa ci racconti del Ruanda?
Posso prendervi ancora due minuti? Ci siete? Predicatore?
Hanno risposto in tre, gli altri?
Ok. Sì, Va bene. Allora io vi voglio invece raccontare un aneddoto che non ho scritto io, infatti lo leggerò, l'ho tradotto. Prima Lino ha parlato di Feed the Future Home, io invece voglio portarvi a Feed the Future School, che è il progetto che abbiamo nelle scuole, che in realtà non avevamo neanche in programma di fare ed è nato, vorrei dire per casualità, ma casualità non esiste, ma era in piano, nei piani di Dio.
Sì.
Quindi voglio raccontarvi questo piccolo aneddoto. Nel viaggio di novembre abbiamo deciso di fare una sorpresa al gruppo che ha viaggiato con noi e abbiamo organizzato un pranzo con tutti i 54 ragazzi che sosteniamo. Questo era il sabato, il giorno dopo che siamo arrivati, se non erro.
Gli abbiamo detto loro, guardate che andiamo a fare un evento, preparate le valigie, dobbiamo andare lontano, l'evento era nel ristorante dove dormivamo e gli altri sono tutti arrivati, questi 54 ragazzi, in mototaxi da tutto il Ruanda.
Chi da 4 ore ha fatto un viaggio di 4 ore col pullman, chi 3, chi 5,
brividi,
chi 10 minuti.
E quindi insieme. Loro erano in sala insieme agli altri 18 partecipanti al viaggio e sono arrivati tutti.
E uno di questi ragazzi, che era lì al pranzo, quindi uno di questi 54 ragazzi, ci ha voluto raccontare una storia, che ora vi leggo. Si intitola La storia di Struggle Boy. Struggle Boy in italiano sarebbe ragazzo in difficoltà. C'era una volta una famiglia molto povera. In quella famiglia viveva un ragazzo di nome Struggle Boy, ovvero ragazzo in difficoltà. Il suo sogno era cambiare la vita della sua famiglia. Era uno studente, intelligente e pieno di speranza. Un giorno la segretaria entrò nella sua classe per verificare chi non avesse pagato le tasse scolastiche. Struggle Boy alzò la mano. La segretaria gli chiese, perché non hai pagato le tasse scolastiche? E lui rispose, vengo da una famiglia povera e non possiamo permettercelo. La segretaria disse allora, torna a casa e rientra solo quando avrai pagato. Struggle Boy tornò a casa e si chiuse nella sua stanza. Passò tutta la notte senza dormire, oppresso dal pensiero che il suo sogno stesse per svanire. Quella notte pregò a Dio con tutto il suo cuore, chiedendo, dove troverò il mio aiuto? Nonostante tutto, il giorno dopo si presentò a scuola, pur non avendo ancora pagato. Mentre era in classe, accadde qualcosa di straordinario. Ricevette una luce dal cielo, una luce chiamata Feed the Future. Quella luce gli diede la forza di cambiare la sua vita, e da allora nulla fu più come prima. Quella luce siete voi, e Struggle Boy sono io.
Alleluia. Grazie.
Ce l'ha raccontata in terza persona, quindi fino all'ultimo non capivamo cosa ci stesse raccontando, fino a quando poi...
Sì. Io stavo cercando di tradurlo, ma le lacrime erano più forti della mia parola e tutti noi eravamo tutti in lacrime perché ci siamo resi conto come Dio si è usato di noi. Qua, lui parlava del secondo viaggio, un anno dopo, quasi 7 mesi dopo. Questo era già il terzo viaggio di gruppo che organizzavamo, ora ci sarà il quarto tra 20 giorni, partiamo. Ma nel secondo viaggio, tra i primi che abbiamo sponsorizzato, c'era lui. E il giorno prima aveva pregato al Signore e Dio ha collegato le cose e ha fatto arrivare noi il giorno dopo. Vedete che l'opera appartiene all'Eterno e l'Eterno ha cambiato la vita di questo ragazzo. Gloria a Dio allora. Grazie Isa, grazie. Alleluia. Abbiamo una visione molto chiara. Finché il Signore ci dà forza di farlo, vedremo l'Italia risvegliata, avvieremo missioni nel mondo e lo faremo solo per dare gloria all'unico che può cambiare le vite. E io voglio parlarvi di un messaggio quest'oggi, vi chiedo di chiudere i vostri occhi, entriamo nella parola di Dio che è la cosa più importante. Non esiste trasformazione senza la parola di Dio, senza il suo messaggio. Pertanto, Signore, noi veniamo ai tuoi piedi in questo giorno e riconosciamo che le nostre vite sono un vapore, ma sei tu che dà senso a queste, che dai un senso a questa vita. E io per questo, in questa mattina, ho il cuore pieno di gratitudine a raccontare queste cose, che sono accadute così velocemente, ma vogliono onorare te, perché sei proprio tu l'autore di queste cose, Signore. Noi abbiamo solo messo mano all'aratro e non ci siamo voltati indietro. E ti prego che i miei fratelli, qui seduti, possano prendere una scelta consapevole di servirti ancora di più. E che non provino mai un senso di gelosia per gli altri ministeri o per il successo delle cose, ma che desiderino di vedere la gloria nelle loro vite e che dicano: Signore, voglio anch'io essere parte della tua opera. Ti ringrazio Gesù per questa chiesa, ti prego una protezione speciale per i pastori Giorgio e Seida, ti prego Signore, custodisci il loro cuore e dai loro tutte le promesse che hai promesso nel loro cuore da tanti anni, che siano realizzate ancora di più. Amen e amen. Alleluia. Signore, grazie. Quest'oggi vi parlerò, nel tempo che ci rimane, del libro della vita, la firma della sua grazia. E quando parlo del libro della vita, non sto parlando solo di questo libro che tutti noi conosciamo. Questo è il libro di istruzioni della vita terrena, potrei definirlo così. È la parola di Dio stabile, potente, che non è mai cambiata da più di 2000 anni. È il suo Vangelo, così possiamo definirlo, il suo Verbo, la sua parola. Ma quando parlo del libro della vita, sto parlando di un libro che è citato nella Bibbia e che è un libro futuro, che ancora noi non vediamo. Il libro della vita dell'agnello. Sapete di cosa sto parlando? Tutto ciò di cui voglio parlare oggi è riconducibile alla grazia e al libro della vita. È citato direttamente e indirettamente almeno 13 volte nella Bibbia. Nel Tanakh, nella Bibbia ebraica, il libro della vita, vediamo di cosa si tratta, viene considerato come il registro eterno di Dio, dove tutti quelli considerati giusti davanti a Lui sono registrati in quel libro. Quanti di noi vorremmo essere in quel libro? Quanti di noi già lo siamo per Cristo Gesù? Alleluia. Apocalisse lo cita 7 volte. Apocalisse è un libro che parla degli ultimi tempi, l'ultimo libro della Bibbia. Ci parla del giudizio finale e della lotta tra il bene e il male. Gesù lo ha citato parlando dell'eternità. Sapete, Gesù era famoso per tantissime cose. Miracoli, guarigioni, ma era soprattutto famoso per cose che non avvenivano solo esternamente. I miracoli fisici si vedevano, avevano un'evidenza fisica, si vedevano dalle persone e le persone accorrevano. Le liberazioni si vedevano. La gente sapeva di quella persona che era ossessionata da cose, pensieri negativi, oppressa da demoni, e lo vedevano, la vedevano liberata. E quella era un'evidenza fisica, esterna. Ma Gesù era soprattutto conosciuto per il perdono dei peccati, che non ha un'evidenza esteriore immediata, ma lavora nel cuore. E quando cita il libro della vita, sta parlando di cose che devono lavorare nel nostro cuore, che ora non hanno un'evidenza che possiamo toccare. Noi oggi possiamo toccare questo libro della vita, ma quando la Bibbia dice che il mio nome è scritto nel libro della vita dell'agnello, io so che il mio nome è scritto in quel libro futuro per la firma della sua grazia. E come faccio a saperlo? Devo avere fede. Devo credere che cose che lui ha promesso si realizzeranno. In Daniele, non prendete queste scritture, le cito veloci, in Daniele 12 descrive il momento finale, quando coloro che sono scritti nel libro della vita saranno salvati. Ma anche i Salmi 69, 28 e 29 scrivono una supplica per la salvezza, chiedendo che gli avversari non prevalgano su questa salvezza. Ezechiele 9, 4 parla della protezione dei giusti mentre il giudizio divino si compie. Si sta parlando dell'ultimo giudizio, il grande giudizio. E in Luca 10:20 nel Nuovo Testamento dice: tuttavia non rallegratevi perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Non rallegriamoci solo delle opere che vediamo e che possiamo toccare con mano. Pensate al potere delle cose che stanno avvenendo in questi progetti nel mondo che non si vede. Pensate a Struggle Boy, il ragazzo in difficoltà. Immaginate la sua vita un anno fa, immaginate la sua vita oggi. Immaginate la sua vita quando magari diventerà il presidente del Ruanda. Ma sì, ma noi dobbiamo credere alle cose che sono pazze di questo mondo, perché l'evidenza si ferma su questa vita terrena. Il mondo invisibile ha una traiettoria eterna, non si ferma su questa terra. Io e Isa stiamo lavorando per una traiettoria eterna, per vedere il piano di Dio realizzarsi in questa terra, nelle nostre vite, chiaramente nella nostra famiglia, ma anche, se non lo vedremo, per l'eternità. E ora non lo sappiamo ancora. Amen. Vorrei che questa predica ci facesse spostare il focus dalla mentalità di questo mondo alla grazia di Dio e alla certezza della salvezza. Romani 8, 15-17 sta scritto: e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. E uno mi dice: ma come faccio a sapere se sono salvato e il mio nome è nel libro della vita? Tu già lo sai, tu lo senti dentro, e ogni tanto ci sono delle vocine che ti dicono che forse no, sei colpevole, che non meriti il regno dei cieli. Quello è Satana che vuole distoglierti dal piano di Dio per la tua vita. Ma se tu hai creduto in questa croce e nella resurrezione dalle morte, dalle tenebre, tu stesso risorgerai con Cristo. È una promessa. Dio lo ha detto, Gesù lo ha detto. Romani 8, sempre lì, al 17, continua: se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi con Cristo. Se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Se io mi fermo alla croce, vedo solo la sofferenza. Se io vado oltre quella croce, vedo la resurrezione, la glorificazione della mia vita futura con Cristo. E questa è l'introduzione, poi andremo a tre scritture che invece prenderemo, tranquilli. Ancora Efesini 1, io ve li dico, ma anche per chi è a casa o chi vuole riascoltare il messaggio, può andare poi a vedersi tutte queste scritture che sono solo delle citazioni. Quando la Bibbia dice che lo Spirito Santo è la caparra della nostra salvezza, significa che lo Spirito Santo è una sorta di anticipo, garanzia o segno di ciò che avverrà. È un assaggino. È un assaggino di quello che vivremo per l'eternità. Questa parola caparra dello Spirito Santo in originale è arrabon. Si riferisce a un pagamento parziale che garantisce il saldo completo in futuro. Caparra, abbiamo letto arrabon, la parola originale dal testo biblico in Efesini, si riferisce a un pagamento parziale ora, che però prevede un saldo futuro. La differenza se otterremo o non otterremo quel risultato è la nostra fede. Quando Gesù ha detto ti sia fatto secondo la tua fede, oppure la tua fede ti ha salvato, ti ha salvata, stava dicendo proprio quello. Tutto è già compiuto, resta a te credere in quello che io ti ho detto. Il libro della vita, la firma della sua grazia. Ieri parlavamo di grazia a tavola, eravamo a pranzo in un centro commerciale con Monica e Luciano, e Luciano ha detto una frase molto bella, che ho detto domani la inserirò nella predica perché mi è piaciuta. Mi ha detto: ma sai che cos'è la grazia, Linus? La grazia non è nient'altro che saper ricevere un dono. E mi è piaciuta questa spiegazione, perché a volte andiamo a cercare nella Bibbia la grazia, cerchiamo di comprenderla intellettualmente, è un concetto semplice. La grazia è, come ha detto lui, saper ricevere un dono. E a volte in Italia, quando facciamo i regali, facciamo un dono e diciamo: no, io non posso accettare. No, ma non dovevi, non posso accettare, non lo voglio accettare. Quella persona te lo sta donando non perché si aspetta che gli farai un regalo in cambio, ma perché vuole donartelo, vuole vederti felice, vuole vederti con un proposito. E tu dall'altra parte, quando c'è un dono, che in questo caso è il sacrificio sulla croce dell'unigenito figlio di Dio, tu non devi far altro che riceverlo. La giustizia ci dà ciò che meritiamo, ma la grazia ci regala ciò che non meritiamo, ci assicura un posto nel libro della vita. Il libro della vita è inclusivo. Seconda Pietro 3,9 dice che Gesù non è che tarda a tornare, Piccolo spoiler, Gesù deve tornare. Per chi non lo sapesse, tra i ragazzi, Gesù tornerà e rapirà la sua chiesa. Ma la Bibbia dice che lui non è che sta tardando la sua venuta perché vuole tardare così come qualcuno pensa. In 2 Pietro 3,9 sta scritto che lui tarda la sua venuta affinché tutti giungano al ravvedimento. Gesù sta aspettando affinché generazioni intere decidano di arrendere il proprio cuore e ricevere quel dono. Sta aspettando quel dono che venga ricevuto. Ragazzi, il dono è già stato dato. Gesù non deve ridare un dono, ha già compiuto tutto. Quindi sta a voi decidere di aprire le vostre braccia e accogliere quel dono. Ma Pasquale, tu parli facile. Io mi sento in colpa, sento il peccato dentro di me. Gesù era famoso più di ogni altra cosa per liberare e guarire proprio dai peccati, dalle cose che nessuno vede. E ora lo vedremo nelle storie che prenderemo dalla Bibbia. Sono 3 storie che ci mostrano proprio questa grandezza. Quindi quando capiremo la sua grandezza, sarà facile ricevere quel dono. È come se Gesù fosse il garante di quello che ci manca per acquistare la casa nel cielo. Quella è la firma della sua grazia, che ogni banca celeste accetta. Prendete la Bibbia e apritela in Giovanni 8. Alleluia. Il libro della vita, la firma della sua grazia. Vi mostrerò 3 tipi di firma di Gesù, li sono immaginati io, però poi sono anche scritturali. 3 tipi di firme della sua grazia. Hanno caratteri diversi, ma richiamano sempre la stessa grazia. Giovanni 8, dall'1 all'11. Alleluia. Faccio una parentesi che non è nei miei appunti. La storia che sto per leggere deve parlare a qualcuno oggi. Lo so per certezza, perché quando lo Spirito Santo mi parla, io obbedisco, eseguo e sento nello Spirito, e l'ho sentito nella lode, che proprio questo punto parlerà ad una persona in particolare. Non tanto per la storia, ma per la condizione nella quale tu ti senti di colpevolezza dal peccato, e ti voglio mostrare una cosa che Gesù mi ha mostrato in questa scrittura, che parlerà al tuo cuore e chissà possa proprio guarirlo. Non sarà la mia rivelazione, è la parola di Dio che trasformerà la tua vita. La prima firma della grazia è una grazia che riscrive il futuro. Dite, una grazia che riscrive il futuro. C'era un futuro che andava in una direzione, ecco, una caratteristica delle sue firme è riscrivere il tuo futuro. Giovanni 8, 1-11, leggiamo. Gesù si avviò allora verso il Monte degli Ulivi. Ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo andava da lui, ed egli seduto si li ammaestrava. Versetto 3. Allora i scribi e farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio, e posta nel mezzo gli dicono, «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante in adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu, che ne dici?» Interessante. 6. Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito per terra. Versetto 7. Siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro, «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro questa donna». E chinatosi di nuovo, tornò a scrivere per terra. Versetto numero 9. Ma quelli, udito ciò, i religiosi, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi, probabilmente i più giovani. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù disse, «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose, «Nessuno, Signore». E Gesù le disse, «Eppure io ti condanno. Va da ora in poi e non peccare più». Voglio farvi notare una cosa di questa storia, che è quella che credo sia per qualcuno di voi. E non ho idea per chi sia, ma credo fortemente che parlerà a qualcuno nello specifico. Quella donna aveva peccato e per questa società non meritava un posto nel regno di Dio. Ma come ragiona Dio è diverso. Non ragiona come noi. Noi siamo facili e veloci nel giudizio. Siamo molto bravi a puntare il dito agli altri quando magari noi stessi facciamo di quelle cose che non dovremmo fare. È la natura umana che è la lotta tra la carne e lo spirito. E questi religiosi dell'epoca, che si credevano puri, santi, perfetti, dissero a Gesù, «Ma tu, Che ne dici di questa donna che ha commesso queste cose? Sentiamo il maestro cosa dice. Gesù, scrivendo per terra, stava ragionando cosa dire, già lo sapeva cosa dire, e disse: chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Gesù li stava portando a guardare una realtà interiore e non a guardare l'esterno. Stava dicendo: se voi vi reputate così buoni e bravi, magari non avete commesso adulterio, ma avete commesso anche di peggio. Provate voi a scagliare la pietra se avete il coraggio. Fatelo. Uccidetela. Prendetevi quello che vorreste. Ma la cosa più forte, più bella che ho letto in questa scrittura è alla fine del versetto 9. Guardate. Se ne andarono uno a uno, rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. È qui che mi ha colpito la parola di Dio. Gesù rimane da solo con quella donna, se ne sono andati tutti. C'è Gesù, c'è il peccato di quella donna e c'è quella donna. Mi ha ricordato l'ultimo giorno che vivremo, quando non saremo io e mia moglie davanti al cielo, davanti al Signore, non ci saranno neppure i nostri figli, perché nel momento in cui ognuno di noi se ne va, saremo noi e Dio, e c'è quel peccato lì in mezzo, che a volte ci ha fatto sentire in colpa, ma Gesù ha compiuto tutto sulla croce. Ci ha già scritto il nome sul libro della vita. E lì, nell'intimità, Gesù e quella donna, davanti a nessun altro, Gesù le dice: non ti condanno neppure io. Non ti condanno neppure io. Gesù, nell'intimità, nell'amore, nell'amicizia, non davanti agli altri, ma tu per tu, a quella donna, rimanendo solo con lei, le disse: io ho una firma della grazia che riscriverà il tuo futuro. Non ti condanno più. Ora, se qualcuno di voi, chiudete i vostri occhi un attimo, se qualcuno di voi sta vivendo cose simili, non parlo di adulterio naturalmente, parlo di peccato e di senso di colpa, vi chiedo di tenere tutti gli occhi chiusi. Se questa parola era per te, ti chiedo solo di alzare la mano e abbassarla subito, perché voglio pregare per te. Vi chiedo di tenere gli occhi chiusi, ma se questa parola ha parlato a te, in questo momento, e tu hai vissuto un senso di colpa interiore che ti sta portando lontano dal Signore, non voglio aspettare la fine della predicazione, voglio pregare per te ora. Magari non sei qui, ok, ho visto una mano alzata che si è abbassata, se c'è qualcun altro può farlo, un'altra ancora, tenete gli occhi chiusi, grazie. Siamo a 3, 4 mani, 5 mani. Ok, aprite i vostri occhi, preghiamo adesso. Alleluia, Signore, tu sei famoso e sarai sempre famoso per la tua grandezza nel perdonare i peccati. Nessun altro Dio può perdonare i peccati, sei l'unico che ha l'autorità di farlo. Per questo noi veniamo a te, ti presentiamo queste mani alzate. Non importa, Signore, il peccato che è stato commesso, importa il desiderio di pentirsene e di venire davanti a te. Per questo noi in questo momento ci fermiamo davanti alla tua presenza e chiediamo il tuo intervento, perché sei solo tu che può compiere una via in queste vite, una via che riscrive il futuro. Ecco, la mia preghiera ora è che la grazia di Dio sia sulla tua vita e che tu riscriva il tuo futuro nel nome di Gesù. Amen e amen. Alleluia. La prima era una firma che riscrive il futuro. La seconda, aprite Luca, Vangelo di Luca, capitolo 7, non è una grazia che riscrive il futuro, è una grazia che trasforma. State a sentire. Vediamo Gesù che va a casa del fariseo Simone e vediamo il contrasto tra la grazia e la religiosità di quel fariseo. Perché c'è un altro personaggio in questa storia, è sempre una donna. Luca 7, dal 36 al 50. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli entrò in casa del fariseo, si mise a tavola ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice la definisce la Bibbia, una donna che ha peccato, non ci dice che peccato, si può intendere, non lo sappiamo, ma è una peccatrice. Saputo che egli era a tavola del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. Stando ai piedi lui, di dietro piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli. E gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto questa scena, disse fra sé: costui, se fosse un vero profeta, saprebbe che la donna che lo sta toccando, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Maestro, dimmi pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutte e due. Vediamo cosa dice. Chi loro dunque lo amerà di più? Versetto 43, Simone rispose, ritengo colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse, hai giudicato rettamente, voltandosi verso la donna disse, Simone, tu vedi questa donna che era lì irrigata di lacrime, con il vasetto d'olio d'alabastro, baciava i piedi di Gesù. Dice, vedi questa donna, io sono entrato in casa tua, tu non mi hai neanche dato l'acqua per lavarmi i piedi, ma per lei, ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai neanche dato un bacio, ma lei, quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non hai versato l'olio sul mio capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò ti dico, i suoi peccati le sono perdonati perché molto amato. Ma colui che poco è perdonato, poco ama. E poi disse alla sua a quella donna, i tuoi peccati sono perdonati. Alleluia. Sentite questa affermazione, ma quale Dio può dire questa cosa? Che Dio di quale religione ha l'autorità di perdonare i peccati? Solo colui che nella tomba non c'è più. Che verso quella donna le disse, i tuoi peccati sono perdonati. Una grazia che trasforma. La donna era in un'attitudine di vero pentimento e riconoscimento dei suoi errori. Il libro della vita, la firma della sua grazia, sono dei contenitori di questi atteggiamenti. La parabola illustra il concetto che chi ha ricevuto un grande perdono risponde con grande amore. La donna, essendo consapevole della grandezza dei suoi peccati e sapeva che Gesù era un profeta, il figlio di Dio, ha una risposta di amore e gratitudine profonda verso di lui, perché aveva già capito che aveva sbagliato. Chi si ritiene giusto, come Simone il fariseo, e non vede il proprio bisogno di perdono, non mostra lo stesso atteggiamento di adorazione. Per quello che la Bibbia ci tiene sempre in guardia a non crederci più grandi di altri. Perché nel momento in cui io mi credo migliore di qualcun altro, io cado nell'idea di essere superiore agli altri, di potercela fare da solo, ma la Bibbia ci chiama sempre ad un'attitudine di umiltà, perché ci fa capire che senza Gesù, come dice il Vangelo di Giovanni, non possiamo fare niente, non possiamo fare nulla. Per quello che la grazia che trasforma parte da un cuore che riconosce che ha bisogno di essere trasformato. Una grazia che riscrive il futuro, un'altra firma è la grazia che trasforma, che ha trasformato questa donna, e l'ultima grazia, molto più breve, una grazia che perdona. Sempre in Luca, voltate qualche pagina e andiamo al versetto 39 del capitolo 23. Stiamo per arrivare alla conclusione, intanto invito il gruppo della lode ad avvicinarsi, per favore. Alleluia, Luca 23, dal 39, sta scritto, Gesù è sulla croce, questa volta non c'è una donna, sono due uomini, così per bilanciare le storie che abbiamo raccontato. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava dicendo, non sei tu il Cristo? Salva te stesso e poi noi. Ma l'altro rimproverava quest'uomo dicendo, non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Erano i due ladroni. E lui diceva, è giusto, noi abbiamo fatto degli errori, dobbiamo pagare. Ma questi non ha fatto nulla di male. Gesù diceva, e diceva Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù gli disse, io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Incredibile scrittura. Tanto se vuoi accompagnarmi, grazie. Uno dei malfattori appesi alla croce gli dice, ma tu non sei quel Cristo che ha detto che si deve liberare dalla morte e salvare l'umanità? E sei qui in mezzo a due peccatori? Salvati e salva pure noi. Osservazione giusta. L'altro malfattore, l'altro ladrone, dice a quel ladrone, taci. Noi abbiamo peccato, ci meritiamo questa condanna, secondo le leggi di questo mondo. Ma Gesù agisce con la sua carta lasso nella manica, con la sua carta vincente, quella più forte che ha, il perdono dei peccati. La grazia e la firma della sua grazia. E lui dice, Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù rispose, in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Oggi sarai con me in paradiso. perché tu hai riconosciuto che io sono il Cristo. Perché la mia grazia è proprio questo, un dono che tu non meritavi. Perché tu hai riconosciuto che meritavi una condanna. Ma se ora apri le tue braccia, io scrivo il tuo nome nel libro della vita. E da lì a poco tu vedrai il tuo nome scritto e sarai con me in paradiso. Sto parafrasando quello che ha detto Gesù per riflettere su questo. Ma non voglio né aggiungere né togliere. Quello che sta scritto è pura verità. Anche in punto di morte, carico di condanne, carico di peccato, col mondo che ti giudica, ma guarda quel ladrone sulla croce, ah, se lo meritava proprio, eh? Gesù in quel momento ribalta la situazione e dice no, lui ha riconosciuto di aver sbagliato e anche se mancano pochi secondi alla sua morte, oggi sarà con me in paradiso. Perché la grazia di Dio è una grazia che perdona. È una grazia che riscrive il futuro, è una grazia che trasforma ed è una grazia che perdona. Vi ho solo mostrato tre firme della grazia di Gesù che fanno parte di questo grande libro dove tutti noi, se desideriamo, saremo scritti dentro. La grazia che trasforma, che perdona e che riscrive. Ora la tua condizione potrebbe essere anche peggiore di quella di questi personaggi, ma proprio per quella firma della grazia noi possiamo essere sicuri che il nostro nome è scritto nel libro della vita. Alzatevi in piedi. La grazia di Dio si è manifestata nella vita mia e di Isabel da quando abbiamo scelto di seguirlo. Qualcuno di voi lo sapeva, noi abitavamo in una casa che era a fianco alla chiesa e gloria a Dio la nostra chiesa ci ha dato in affitto questa casa dal matrimonio perché non potevamo permetterci un'altra casa per una serie di ragioni. Abbiamo provato ad acquistare quando Isa ancora lavorava, poi si è licenziata, abbiamo scelto di vivere in fede. E voi dite, caspita, avete fatto un sacco di cose belle. A volte per noi stessi noi sacrifichiamo quello che dovremmo ricevere per darlo alle altre opere, alle altre missioni. E come famiglia abbiamo sostenuto 4 famiglie missionarie. Nonostante noi siamo missionari, non siamo esenti dal dare agli altri. Non c'è scritto se sei missionario allora sei a posto, non dare più niente. Noi stessi abbiamo dato e stiamo sognando di aggiungere missionari. Ed eravamo in quella casa e abbiamo pregato che la grazia di Dio, che non è solo per il perdono dei peccati, ma anche per vivere una vita felice su questa terra, perché quando siamo contenti e felici possiamo servirlo meglio. E noi eravamo lì in affitto e da un anno e mezzo pregavamo, soprattutto io, per una situazione che, in cui eravamo un po' stretti. La casa era piccola, sognavamo di allargare la famiglia, di ospitare missionari e non c'era modo. Però adesso lei aveva lasciato il lavoro, abbiamo fatto un passo in fede, non abbiamo i requisiti di questo mondo per ottenere legalmente un contratto di affitto. E proprio giovedì di 4 settimane fa, dopo le feste di Natale, un giovedì in un gruppo WhatsApp con degli amici, un mio amico mi dice, ma piuttosto che pensare di comprare una casetta per voi, perché non prendete un'altra in affitto? E io dico, ma secondo te io non ci ho pensato. Ho cercato in lungo e largo, ho chiamato agenzie, ho dimostrato che potevamo anche pagare, ma non c'è stato verso. E pensavo, caspita, Dio ci ha dato quella casa in Ruanda con un miracolo. E qui cosa succede a noi che stiamo servendo in Italia e abbiamo scelto di dare la nostra vita qui? Signore, fai un'opera. Il venerdì, dopo un anno e mezzo di preghiera, andiamo a cena a casa di una coppia di amici. Voglio raccontarvelo per incoraggiarvi. Fino alle 3 del mattino siamo a casa loro. Ridiamo, scherziamo, parliamo di Dio, preghiamo insieme, ci godiamo una santa comunione tra amici. E il mio amico alle 3 di mattina dice, una cena alla quale stavamo anche per non andare perché eravamo stanchi dagli appuntamenti natalizi precedenti, mi dice, sai che forse sapeva che noi cercavamo una casa? C'è una casa che ho sentito un mese fa che la stavano affittando, dove abita mia mamma sotto, lo stesso proprietario, è un trilocale con giardino a 500 euro al mese. Guarda che sicuramente non è vero, perché io ho cercato, e Milano e zone limitrofe, minimo 800-900 euro i trilocali, una spesa enorme che noi non potevamo affrontare. Secondo me ti sei sbagliato, poi se veramente era così con un giardino addirittura l'avranno già data via. L'indomani, poche ore dopo, lui contatta la mamma e chiede di contattare il proprietario, chiede è ancora disponibile la casa e il proprietario dice è ancora disponibile, ma domani, cioè domenica perché era sabato, verranno una coppia che hanno già scelto di vederla e sono molto interessati. A quel punto io e Isa quel giorno andiamo a vedere la casa. Andiamo, osserviamo questa casa e non potevamo credere ai nostri occhi. Per quasi la stessa cifra che pagavamo di là, sognavamo di poterci spostare dietro l'aeroporto di Malpensa, aeroporto che io chiedevo sempre al Signore, vorrei una casa dietro l'aeroporto di Malpensa, perché facciamo un sacco di viaggi da là. Che sogni strani. E la casa era lì, dietro al Terminal 1 di Malpensa. L'andiamo a vedere. Ci guardiamo, intanto che c'è la mostra, dico, caspita che bella. Poi gli dico, la devo chiedergli il prezzo. Scusi, ma quant'è la richiesta? 500 euro al mese. E quante caparre bisogna dare eventualmente? Sai, io facevo finta. Ho detto, una. Di solito è tre. Una. Vabbè, gloria a Dio. Noi avevamo dei risparmi apposta perché volevamo comprare una casa, quindi eravamo tranquilli. Tutto va bene, non c'è problema. E dentro di me penso, ora mi chiederà che lavoro fate? E quando mi chiederà che lavoro fate, io gli dirò, beh, io sono un prestigiatore missionario. Mia moglie fa la fotografa missionaria insieme a me e viaggiamo il mondo insieme servendo il Signore. Cosa mi risponderà quest'uomo? Ma quell'uomo non mi ha mai chiesto che lavoro facevamo. Mi ha detto solo, questa è la casa, bellissima, con una stanza per ospitare i missionari, con riscaldamento a pavimento già arredata, con un giardino stupendo. Mai avrei immaginato nella mia vita di avere un piccolo giardino. Perché noi pensiamo sempre in piccolo, ma Dio vuole farci abbondare anche nella vita terrena. E non parliamo di una villa super lusso, ovviamente non ci interessa. Noi chiedevamo solo una casa un pelo più grande. Ma Dio ci ha dato tutto. Perché la domenica, beh, finiamo l'appuntamento, andiamo in macchina, preghiamo, ci uniamo in preghiera. Lui dice, domani mattina, se questi la vogliono la do a loro, se non la vogliono la darò a voi. E quindi io, la domenica mattina, in chiesa a Milano, non si fa, col cellulare continuavo a vedere se questo mi mandava i messaggi. Guardavo, lei mi guardava, io la guardavo, cioè niente, ancora niente. E faccio una preghiera in quel momento, dico, lo stesso Dio che ho visto negli Stati Uniti, lo stesso Dio che ho visto in Africa, è lo stesso Dio che è in Italia. Come mi hai risposto lì, tu lo farai anche qui, per me, per mia moglie, per il futuro della nostra famiglia. Ma un po' dentro di me non ci credevo, perché è normale, mica siamo supereroi. Però ho voluto credere in Dio. All'una ancora niente, alle due ancora niente. Intanto la mamma del mio amico vede questi che vanno a vedere la casa e mi manda un messaggio. Stamattina sono arrivati in sei, questa coppia con tutti i loro genitori. Vi tengo qualche minuto ancora, abbiate pazienza. Perché è una storia incredibile. Ho quasi finito. E dice, sono in sei, speriamo, sto pregando per voi, perché lei è credente, abita da sola col cane sopra di noi. Perché già a casa nostra, ve lo dico già. Niente, alla sera ho uno spettacolo a Bergamo, un'ora di strada. Mia moglie rimane a casa perché stava lavorando a delle cose della nostra newsletter, a dei video, non mi ricordo cosa fai. Dico, amore, vado io, tu rimani a casa, rilassati e fai queste cose che devi fare. Vado, alle 7, stavo montando la mia attrezzatura prima dello spettacolo e vedo il messaggio di Maurizio, il proprietario di questa casa, che non conoscevamo, e mi scrive, ragazzi, la casa è vostra. Preparo il contratto e ve lo faccio firmare tra qualche giorno. Un blocco nel cuore si prepara in quel momento. Dico, non è possibile. Non le dico niente, le faccio una sorpresa, rientro a casa, ma poi scopro in retroscena. I ragazzi avevano scelto di volere la casa, perché poi ci hanno raccontato, la mamma sopra ci ha raccontato tutto. Quei ragazzi hanno detto sì, ma all'una, fine del culto di Milano, dopo che noi abbiamo pregato, quei ragazzi hanno richiamato il proprietario, gli hanno detto, non la vogliamo più. E lui, che ancora non ci aveva detto niente, la sera ci contatta per dire, hanno cambiato idea, la casa è vostra. Domenica scorsa, prima di venire qui da voi, è ancora tutto sotto sopra che abbiamo fatto il trasloco, abbiamo ottenuto la casa, martedì questo firmiamo il contratto, noi stasera rientriamo nella nostra nuova casa. Dio non è il Dio degli Stati Uniti, il Dio dell'Africa o il Dio che risponde solo ai grandi che sentiamo, i nomi che sentiamo. Dio è il Dio che risponde alle nostre necessità, ai nostri bisogni e la sua grazia è la firma sicura che garantisce una vita felice qui, ma soprattutto una vita per l'eternità. Apocalisse 3:5, chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. Quella casa rimarrà sulla terra. Ora io sto pregando per comprarla, per darla un giorno ai miei figli. O quella o un'altra, e voglio credere ancora di più nell'impossibile, ma non è la mia priorità, perché dice chi vince sarà vestito di vesti bianche, e io non cancellerò. Che la casa lì deperirà, si cancellerà come tutto quello che abbiamo costruito, ma la nostra vita eterna, io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò, dice Gesù, il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Alleluia! Questo è il Signore, potente, grandioso Dio. Chiudete i vostri occhi, ringraziate Dio, cantiamo qualcosa. Alleluia, cantiamo al nostro Dio. Non so, la Bibbia dice non è dall'abbondanza delle cose che uno ha che ha la vita, non è dalle cose che abbiamo, è dalla vita eterna che abbiamo l'abbondanza che Gesù ci ha dato. Tutto il resto è un contorno, tutto il resto è un contorno, ma il tuo obiettivo deve essere il regno dei cieli. Ringrazialo con le tue parole, cantate insieme al gruppo lode, lodiamo il Signore qualche minuto, perché è buono e la sua bontà dura in eterno. Alleluia.
Siamo grati al Signore, siamo grati al Signore per quello che abbiamo sentito oggi, per come Lui ha mostrato attraverso quello che i fratelli ci hanno raccontato la sua grazia. Siamo grati a te, Padre Santo, per il sacrificio di tuo Figlio e per la straordinaria misericordia con cui hai mostrato di esserti mosso con questi nostri fratelli in tutte le testimonianze che hanno condiviso. E Padre Santo, siamo ai tuoi piedi per onorarti, siamo ai tuoi piedi per innalzarti, siamo ai tuoi piedi perché dipendiamo da te, Padre. Dipendiamo da te, Padre.
Alleluia.
E guardiamo a te attraverso il sangue e il sacrificio di tuo Figlio, Padre.
Alleluia. Ti ha dato la vita, come non ti darà tutto il resto?
Ai tuoi piedi sto, Gesù, e ti adoro. Ai tuoi piedi, ai tuoi piedi sto,
Jesus,
in
the
heavens,
I'm
so.
Alleluia, santo il suo nome. Lui non cambia. E questa vita non è così importante rispetto alla vita eterna. La vita eterna è il tutto. Noi dovremmo vivere la nostra vita in funzione di quell'eternità e non lasciarci distrarre dalle distrazioni di questo mondo. Vi chiedo perdono se vi ho portato via un po' di tempo in più stamattina, ma siccome voi siete parte del nostro ministero e ci avete sempre sostenuto, è giusto che voi sentiate quanto le vostre preghiere stanno producendo risultato, quanto possono produrre risultato nella vostra vita e quanta gente possiamo portare nel registro eterno di Dio insieme. Signore, io prego ancora una volta e ti ringrazio per questa Chiesa, per i pastori, per la loro fedeltà verso di te. Prego Gesù che noi impariamo a guardare l'Italia come una nazione che ha tanto da dare. A volte abbiamo sempre guardato i ministeri all'estero e gloria a Dio per loro, Signore, falli prosperare grandemente. Ma io prego che noi, italiani, possiamo vivere quei racconti che sentivamo di missionari che venivano. Perché tu sei lo stesso, Signore, lo sei qua e tu vuoi salvare i bambini nelle scuole, i bambini negli ospedali, gli anziani nelle RSA, non solo in Ruanda, non solo in Romania, non solo in Ucraina, ma in Italia. E noi te la doniamo nelle tue mani, nel nome di Gesù. Buon 2025, buon lavoro a tutti. Grazie, grazie.
Alleluia, vogliamo ringraziare anche noi questi ospiti. Chi desidera fare un'offerta, per favore, faremo girare adesso. No? Allora non facciamo. Dovete girare voi, non girano i secchi. Chi vuole fare un'offerta, ci sono due cesti qui e potete venire. Amen. Grazie.
Voglio dire anche un'altra cosa, siccome la loro organizzazione è una organizzazione di volontariato, se uno volesse fare una donazione più consistente, possono fare una ricevuta che è detraibile, quindi si può detrarre dalle tasse. Se avete bisogno di istruzioni, poi magari potete contattare me e io vi darò tutti i riferimenti, in modo da poter dare loro, siccome vogliono comprare la casa in Ruanda, perché possono avere i fondi. Chi volesse invece contribuire al mantenimento dei bambini che devono andare a scuola, sono richiesti 10 euro al mese, quindi anche questo potrebbe essere un'iniziativa attraverso la quale collaborare al loro ministero.